Bene, allora possiamo cominciare questa seconda puntata. Insomma, il fatto che vi vedo ancora qui e vi vedo ancora sorridenti vuol dire insomma che allora l'apocalisse alla fine non fa così paura come sembra. E vedrete che stasera facciamo un altro passo piccolino, 4 versetti, quindi non tanto, però sempre più bello, ok? Quindi non abbiate timore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della sapienza, prega per noi. San Giorgio, prega per noi. E poi faremo anche San Giovanni, tra un po' cominceremo a citare anche lui, che preghi per noi. Allora, questa slide ve la ricordate perché venerdì scorso è stata l'ultima ed era un po', se vi ricordate, il riassunto dei primi tre versetti che avevamo commentato dell'Apocalisse. Vi ricordate, dicevamo, questi primi tre versetti che sono il prologo dell'Apocalisse, proprio l'attacco iniziale, sono versetti che ci rivelano qual è il DNA di ogni liturgia, qual è la filigrana su cui si costruisce ogni liturgia, che cosa succede quando noi ci mettiamo in preghiera. E vi dicevo, la preghiera per eccellenza è l'Eucarestia, ok? Non so se qualcuno di voi domenica, quando è andato a messa, si è riletto i primi tre versetti dell'Apocalisse, ma poi ogni preghiera. Sapete, quando noi cominciamo a pregare, Dio toglie il velo su di sé, fa Apocalisse, si rivela, mostra il suo volto, e quindi permette che noi lo conosciamo, permette che noi ci avviciniamo a lui, permette, potremmo dire così, l'amicizia di un dialogo che inizia. E quando Dio si rivela, noi conosciamo che lui è amore, noi conosciamo che lui ci ama. E questo lo conosciamo attraverso, vi ricordate, tre grandi simboli che l'Apocalisse ci presenta: gli angeli, la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Gli angeli sono tutte le persone che nella nostra vita ci hanno fatto incontrare in qualche modo questo volto bello, pieno di misericordia, pieno di calore, pieno di amore di Dio. La parola di Dio è il Vangelo, quello che comunque ascoltiamo, e la testimonianza di Gesù Cristo, che è pure la parola, è la sua Pasqua, cioè il suo amarci fino alla fine. Quando noi scopriamo questo, quando noi viviamo questo, siamo pronti a nostra volta a fare la volontà di Dio, e fare la volontà di Dio è amare i nostri fratelli e le nostre sorelle. Sapete che Dio ci ama perché noi in qualche modo diventiamo dono d'amore per gli altri, ok? Riassunto delle puntate precedenti, non so se chi c'era si orienta, e notate che stavolta non c'è il coso da vomito, quindi insomma va bene. Adesso proviamo a fare un passo in avanti, e quindi, come vi dicevo l'altra volta, ci fermeremo sempre sul capitolo 1, quindi rimaniamo ancora sul capitolo 1, faremo dal versetto 4 al versetto 8 dell'Apocalisse e vediamo che cosa succede nei prossimi 4 versetti. Allora, come sempre, cominciamo a leggere, ok? Prima leggiamo, ma come vi dicevo, per chi non c'era, dicevo che i primi tre versetti dell'Apocalisse sono i più difficili di tutto il libro. Quindi, fatti quelli, siamo a posto, non c'è problema. Allora, notate, Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Bellissimo. Bellissimo. Potremmo dire che l'Apocalisse ci ha detto: inizia questa liturgia e il primo protagonista, il primo attore di questa liturgia, vedete, è Giovanni. Giovanni che potremmo dire è il presidente della liturgia. Ok? Voi sapete che ogni liturgia cristiana ha un presidente, uno che presiede la preghiera. E notate che Giovanni, la prima cosa che fa da presidente è saluta chi ha avanti. Notate, Giovanni, il nome, ok? Questo è molto bello, Lo diciamo così, poi avremo occasione di ripeterlo più volte, perché questo fa parte un po' della teologia dei saluti, ok? Però una cosa molto bella che la liturgia sottolinea sempre è che quando siamo in preghiera nessuno è un ehi tu, ok? Un nome vago, o come si salutano i ragazzi oggi, ciao zio, ciao fra, ok? Nella liturgia non ci sono i nomi comuni, ci sono sempre i nomi propri. Se ci badate, tutte le grandi liturgie, battesimo, confermazione, ordinazione, matrimonio, hanno sempre il tuo nome. E Giovanni, proprio perché comincia una preghiera, si presenta, dice il suo nome. Notate, alle sette chiese che sono in Asia, campanello d'allarme, qui c'è un numero, 7. Vi ricordate nell'Apocalisse 7 cosa vuol dire? Pienezza, totalità, quindi dire alle sette chiese che sono in Asia vuol dire a tutta la Chiesa, la Chiesa. Lo butto sempre lì, poi ci ritorneremo, non abbiate paura. Quando Giovanni saluta la sua comunità, saluta tutta la Chiesa. La cosa è molto bella, una comunità, per quanto piccola, per quanto sgangherata, per quanto peccatrice, perché tutti noi, insomma, abbiamo i nostri peccatucci, grandi o piccoli che siano, è sempre il segno di tutta la Chiesa. Guardate che l'Apocalisse ha una visione della Chiesa che è giusta, cioè non parte dalla Chiesa grande, il Papa, i cardinali, i vescovi, i preti, i diaconi, e poi arriva a noi. Ma il procedimento è sempre il contrario nell'Apocalisse. Lo vedremo anche nel primo settenario, ma vedete che ve lo ripeto perché questo è bello che entri. La Chiesa per Giovanni e per l'Apocalisse è la Chiesa che si vede. Siamo noi. E ognuno di noi, quando vede la Chiesa che è qui, crede in tutta la Chiesa. Vedete, il procedimento è il contrario. Non dall'universale al particolare, ma nel particolare. Nel particolare vuol dire la storia concreta di questa Chiesa, i nostri nomi, i nostri volti, il cammino che abbiamo fatto. Solo qui si può vedere e credere a tutta la Chiesa. E così un po' ci aiutano. Sapete, quando mia mamma sente al telegiornale che un prete ha fatto il lazzarone, io sono sicuro, anche se non vedo il telegiornale, che mi arriva la telefonata e dice: ma ho sentito che tu sarebbe voi preti, ok? Cioè, però c'è un tu un po' colpevolizzante, ok? Ho sentito che tu, mamma, non sono io, innanzitutto, prima cosa, e non sono tutti i preti della terra, io. No, perché dovete fare i bravi, ho capito. Ma hai ragione, bisogna fare i bravi, ma non solo i preti devono fare i bravi, in generale bisogna fare i bravi. Però capite, noi tante volte abbiamo questo procedimento, dall'universale al particolare, è Aristotele questo, è la filosofia di Aristotele, ok? L'Apocalisse vuole farci ragionare al contrario quando parliamo della Chiesa. Dove si vede la Chiesa? Non nell'universale, ma qui. E aggiungerà l'Apocalisse, se non si vede qui a San Giorgio, non si vede da nessuna parte. è la storia che fa emergere l'universale, dice l'Apocalisse. Non è mai il contrario. E questo è più impegnativo. Perché, capite, il concreto è anche più difettoso, diciamo così. Ci conosciamo un po' tutti, sappiamo più o meno vizi e virtù. Come si fa in volti così concreti a credere alla santità e alla universalità di tutta la Chiesa? Giovanni dice, non lo so come si fa, ma se non lo vedi a partire dal concreto, non lo vedrai da nessuna parte. Perché allora ha senso andare a San Pietro alla messa del Papa? Perché guardando Pietro ti ricordi la tua comunità. O meglio, il modo con cui guardi la tua comunità dà senso al tuo essere a pregare con il Papa. Alle sette chiese, quindi a tutta la Chiesa che è in Asia, notate il saluto com'è bello. Grazia a voi e pace. E pace. E sono due modi di salutarsi, sapete, noi siamo molto educati, nel senso che noi ci salutiamo dicendo salve, buongiorno, ciao se siamo in confidenza, ehi, fra se siamo molto in confidenza, ok? Però pensate come l'Apocalisse dice sarebbe bello salutarsi. Grazia e pace. Grazia vuol dire essere, come vi scrivevo qui, sotto l'azione salvifica di Dio. Riconoscere che la persona che saluti è una persona che è stata salvata dal Signore, al di là dei suoi difetti, al di là della sua storia, al di là dei suoi peccati, al di là delle sue pigrizie, al di là delle sue fatiche, che tutto è vero, è tutta la nostra vita, su questo siamo tutti d'accordo, ma quando ti saluto, quando ti guardo, aggiungo la cosa fondamentale, che tu sei salvato dall'amore di Dio. Guardate che sembra una sciocchezza, e forse in parte lo è, ma quando tu saluti in questo modo, significa che guardi in un modo diverso. Guardi in un modo diverso. L'altro non è più semplicemente un altro o un'altra, non è più semplicemente i suoi difetti, ma è l'azione di Dio nella sua vita. Che cosa ha fatto Dio nella vita della persona che io sto guardando e che io sto salutando? Ha preso questa vita e l'ha salvata. Vi assicuro che il modo di guardare le persone cambia. Sarebbe bello, non dico salutarci così, grazie e pace, insomma forse è un po' troppo impegnativo come saluto alle 6:30 della mattina quando ci svegliamo o anche prima, ok? Soprattutto se la sera prima abbiamo avuto qualche questione col marito, con la moglie, coi figli, coi nipoti. Io mi ricordo sempre quando diceva padre Spidrick che aveva delle coppie che ogni tanto andavano lui e litigavano anche davanti a lui. Allora lui diceva, ma tu sai che quando tua moglie prega è davanti al trono dell'Onnipotente? Riconosci questo? Che insomma mette un po' a disagio questa cosa qui, perché uno dice caspita, devo dire a mia mamma quando mi sgrida, ma lo sai che quando io prego sono davanti al trono dell'Onnipotenza? Lei una volta mi ha risposto, ma tanto io e il Signore siamo d'accordo che tu devi essere sgridato. Di fronte a tanta confidenza con l'Altissimo io non posso che fare silenzio e dire, beh, insomma, se tu mamma, tu e Gesù siete d'accordo, io non posso aggiungere nient'altro. E pace. Pace, sapete, è la vita in pienezza. Capite, il saluto, notate, non è un saluto augurante. Stammi bene, ok? Mi piacerebbe se. È un saluto che Giovanni fa alla Chiesa, cioè a noi, al verbo presente sottointeso. Cioè la grazia e la pace non sono quello che io ti auguro. Vorrei che tu fossi sempre più salvato da Cristo, vorrei che la tua vita fosse sempre più piena. Nella liturgia non c'è mai l'augurio, ma è un'attestazione. Giovanni sa che le persone che ha davanti sono già state salvate dal Signore Gesù e sono già in cammino verso la vita eterna. Riconosce questo. Poi vi dicevo, con tutte le nostre fatiche, con tutti i nostri limiti, con tutto il nostro percorso accidentato, con i momenti di buio nella nostra storia di fede, con i momenti di prova, con i momenti di luce, ok? Ma non c'è mai l'augurio sull'opera di Dio, perché Dio le cose o le fa o non le fa. E Dio questo saluto l'ha già realizzato. Giovanni saluta così perché riconosce quello che è già successo, che Dio ha già salvato queste vite, che Dio sta già donando a queste vite la vita eterna e il cammino verso questa vita eterna. Apro una parentesi. Non si dovrebbe mai dire nella liturgia, e lo posso dire perché Sua Maestà adesso non è presente e non mi dice su, in liturgia non si dovrebbe mai dire il Signore sia con voi. L'augurio. No, no, è un'eresia questo dal punto di vista teologico. Non è l'augurio che il Signore, se ha voglia, cammina con la tua vita, è a fianco di te, ti salva, ti vuole bene. Il verbo o non c'è, che significa che è presente, o va detto al presente: il Signore è con voi. Questo è il saluto liturgico vero, perché questo è quello che Dio fa già, non che bisognerebbe che facesse. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Augurio. No, sono con tutti voi. Il Presidente riconosce, e adesso chiudo questa roba qui perché l'ho detta 8 volte, quindi penso che sia entrata, ok? Riconosce una realtà che è già operata da Dio. Dio dona già la grazia, dona già la comunione e lo Spirito, e il Figlio dona già il suo amore. Bene, andiamo avanti, scusate,
mi sono un po' perso qui, adesso vado più veloce.
Seconda parte del versetto, questa grazia e questa pace che Giovanni attesta presente in tutta la Chiesa, da chi vengono? E qui notate una cosa molto bella, questo saluto è trinitario. E nell'Apocalisse è chiaro che la liturgia ha una struttura trinitaria. Perché, notate, da colui che è, che era e che viene, il primo dei tre, il Padre, dai 7 spiriti che stanno davanti al suo trono, qui c'è un numero. I 7 spiriti che cosa vorrà dire secondo l'Apocalisse? La pienezza dello Spirito. Ma che cos'è la pienezza dello Spirito Santo? La pienezza dello Spirito Santo, appunto. È la pienezza del... Vi ho già suggerito io, scusate, stavolta sono stato poco attento. È la pienezza del respiro di Dio. Colui che è, che era, che viene è il Padre. Vedremo questo nome. I 7 spiriti, cioè... tutto lo Spirito, tutto il respiro di Dio, cioè lo Spirito Santo, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il sovrano dei re della terra. Vedete, ci sono tutti e tre, il Padre, lo Spirito e il Figlio. Il saluto che Giovanni fa a tutta la Chiesa è trinitario. Notate come vengono caratterizzati i tre. Allora, il Padre viene citato dall'Apocalisse con il nome che aveva nel libro dell'Esodo. Vi ricordate quando Dio si presenta nel roveto ardente a Mosè? Io sono colui che sono, ok? Però notate, Giovanni si permette, ha un bel fegato, ma Giovanni è straordinario, si permette di prendere il nome di Dio dell'Antico Testamento, ma l'Antico Testamento è parola di Dio. Parola di Dio. E che cosa fa? Lo amplia. Perché Dio Padre non è solo colui che è, e che è vuol dire che è qui con te, che è presente nella tua vita. Ma Dio Padre è chiamato anche come colui che è, che era. Dio Padre è il Dio delle tue radici, del tuo passato, della tua storia. Ma capite, non solo perché torna indietro negli anni, andate più giù. Che era vuol dire è il Dio che è il fondamento di te, è il principio di te. Tu vieni dalla tua mamma e dal tuo papà, questa è una cosa bellissima, ma ricordati che insieme a questo vieni dal cuore stesso del padre. Questo è il tuo passato. E apro una parentesi. Per tutti quei giorni in cui vi sentite particolarmente depressi, cioè più del normale, ok? Perché un po' di depressione ce l'abbiamo tutti, insomma, se c'è la nebbia la mattina, se piove, un po' di depressione è normale, però quando sei in una situazione, una giornata più depressa del solito, ok? Ricordati sempre che il tuo Dio è il Dio che era, cioè vuol dire è l'origine, è la radice di te. Tu vieni dal suo cuore, non hai nessun'altra origine, e il suo cuore ha parlato nella vita e nell'amore della tua mamma e del tuo papà. E attenzione, colui che è, che era, e notate, Dio non è mai colui che sarà, cioè il Dio di un futuro incerto, un ipotetico punto di domanda. Dio è sempre, il Padre è sempre colui che viene. In greco si dice o ercomenos, il veniente, cioè il Padre è colui che continua a camminare verso di te. È il futuro, ma nel senso che è il Padre che viene verso di te, che fa continuamente avvento nella tua vita. Ancora una volta, vi ricordate cosa ci dicevamo venerdì scorso? La liturgia è un movimento non che chiede, ma che offre continuamente. Il Padre non sta fermo perché tu ti muova, è costantemente in cammino Dio Padre. E verso chi sta andando? Sta venendo verso di te, sta venendo verso la tua vita, fa avvento nella tua storia. Ripeto, in greco sarebbe letteralmente non colui che viene, ma il veniente, cioè un'azione che non finisce mai. Finché tu esisterai, cioè per sempre, Dio continuerà a camminare verso di te. Vedete, il nome di Dio, Antico Testamento, colui che è, ma Giovanni allarga questo nome, che era e che viene. Questo è il Padre. Dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono. Ed è molto bella la posizione in cui c'è lo Spirito Santo. Noi non abbiamo ancora visto che Dio è seduto in trono, lo vedremo, però immaginiamo. Di solito sapete che l'immagine di Dio è sempre monarchica, c'è sempre il trono, non c'è la sala ovale. Ok? Del Presidente degli Stati Uniti, c'è sempre il trono. Io che sono monarchico sono molto felice di questa cosa, molto molto. Allora, davanti al trono di Dio c'è la pienezza dello Spirito, cioè c'è lo Spirito Santo. Davanti al trono è il luogo dell'invio. Lo Spirito Santo è colui che continuamente viene inviato dal trono, dal Padre verso di noi. Lo Spirito che cos'è? È Dio che respira. Cioè, è la vita stessa di Dio. Notate che la figura dello Spirito arricchisce la figura del Padre. Perché uno potrebbe dire, di solito mio papà quando ero piccolo mi diceva, adesso vengo da te, non era il veniente nel senso dell'Apocalisse, ok? Ma era uno che mi tonfava, ok? Ok? Quindi venire verso di me in questo caso non era un annuncio di salvezza per me, ma era un invito a nascondermi, ok? Allora, dire che il Padre viene verso di noi con la pienezza del suo respiro vuol dire che viene a portare la vita. Perché il respiro di Dio è la sua vita. Che cosa viene a fare il Padre nella tua vita? Viene a portarti la sua vita, il suo respiro. Potremmo aggiungere, ma lo vedremo più avanti nel capitolo 5 dell'Apocalisse, la comunione che lui è. Cioè ti toglie dall'isolamento, ti toglie dal dover affrontare tutto da solo. E da Gesù Cristo. E vedete che ancora una volta Gesù è chiamato il testimone fedele. Abbiamo visto che cos'è, vi ricordate, né? La testimonianza di Gesù è la sua Pasqua. Il testimone fedele è colui che nella Pasqua ci ha amato fino alla fine. E proprio perché ha attraversato la Pasqua, è il primogenito dei morti, cioè è colui che con amore ha attraversato la morte, ma è il sovrano dei re della terra, cioè è vivo e regna in questa prospettiva. Regna perché è amato fino alla fine. L'autorità che il Vangelo ci insegna funziona secondo la logica dell'amore.